se in Italia c'è ancora un po' la sordina su questo, no? Se dovessimo dire la situazione ad oggi, questa, diciamo, questa denuncia, no, potrebbe sembrare esagerata, no? Perché si parla e non si parla, se ne parla e non se ne parla, insomma, no? Ma innanzitutto dobbiamo renderci conto che le decisioni fondamentali su queste aggressioni non si prendono oggi in Italia, a differenza che con la Jugoslavia, nel caso jugoslavo, l'Italia era proprio la piattaforma di lancio degli attacchi e quindi fu addirittura costituito un governo a guida PDS con D'Alema, no? Fu mobilitato un intero sindacato, la CGIL con Cofferati, per parlare di una contingente necessità e fermare qualsiasi tipo, no, di iniziativa su questo terreno, e effettivamente appunto era Cossiga il Presidente della Repubblica e Cossiga vincolò tutti alla formazione di un governo presieduto da D'Alema, perché desse garanzia che in Italia non ci sarebbe stata opposizione a questa guerra. Tant'è vero che in Italia l'unica opposizione a questa guerra fu fatta, diciamo, disgraziatamente da alcune iniziative della Lega, no? Nelle quali anche diciamo, intervenimmo parlando non certo con i capi della Lega ma con i lavoratori, che c'erano, non ce n'erano granché, ma soprattutto partecipammo a Vicenza ad una importante, molto bella manifestazione soprattutto di lavoratori serbi, no? Ecco. Però non ci fu, in quel caso l'Italia era la prima fila, no? Aviano era il luogo da cui partivano i bombardamenti e quindi allora il dibattito pubblico, no? Anche il coinvolgimento delle stesse strutture sindacali, il coinvolgimento dei lavoratori su questo fu molto più intenso di oggi. Nel caso dell'aggressione alla Libia, le decisioni fondamentali non sono state prese a Roma, sono state prese a Washington, a Parigi, a Londra, no? E hanno condizionato, obbligato l'Italia stessa, che ci ha perduto qualcosa, a partecipare a questa aggressione. Però fino a che non si è scatenata in pieno, sembrava anche in Italia che non fossimo alla vigilia di questa, o che non fosse già cominciata, no? E questo ha giocato negativamente su qualsiasi tipo di risposta a questa aggressione. Già in Italia c'è stata poca simpatia, poca solidarietà alla sollevazione dell'Egitto, della Tunisia, poca, pochissima, no? E ce n'è stata ancora meno di opposizione, no, alla aggressione alla Libia, e le due cose sono legate, perché se ci fosse stata una condivisione, una solidarietà, almeno un'attenzione maggiore ai grandi avvenimenti della Tunisia e dell'Egitto, sicuramente ci sarebbe stata una più intensa opposizione alla guerra alla Libia, perché è evidente che la guerra alla Libia era al tempo stesso una guerra al popolo libico e una guerra, diciamo così, per fermare l'intifada. È evidente, per impedire che si potesse collegare Tunisia ed Egitto, in mezzo c'è esattamente la Libia, no? Tra la Tunisia e l'Egitto, se non mi sbaglio, e potesse, diciamo, prendere corpo una sollevazione dell'aria molto più ampia, più radicale, più potente. Oggi, se noi siamo provinciali, dobbiamo dire la guerra, se ragioniamo da provinciali, dobbiamo dire la guerra all'Iran è lontanissima, l'aggressione alla Siria più o meno, no? Ecco, abbastanza lontana. La realtà è diversa. La realtà è diversa perché la prima fila di questa aggressione è l'Israele. Da un lato. Dall'altro lato sono l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo che stanno premendo furiosamente, furiosamente, perché ci sia un intervento in Siria e perché, diciamo, i preparativi contro l'Iran vadano avanti, perché il grande timore di Israele è che comunque l'isolamento, no, di cui parlava Antoine, no, l'isolamento di Israele in tutta l'area cresca ancora ed insieme all'isolamento crescano le tensioni sociali, etniche, religiose dentro Israele, no? Per cui Israele conosca un duplice processo di indebolimento esterno e interno, che sono legati, che sono legati, che sono legati tra di loro. E quindi per Israele il tempo gioca contro. Per i paesi del Golfo il tempo gioca contro, perché in Arabia Saudita anche la situazione non è tranquilla, in Bahrain è ancora fortemente presente questo movimento di lotta, fortemente presente. Una serie di aree importanti dell'Arabia Saudita, che sono quelle con maggiore presenza insieme di riserve petrolifere e di popolazione, diciamo, povera, paradossalmente, sono sciita, che c'è anche questa contraddizione, se vogliamo, non esageriamola, ma c'è anche una contraddizione di ceti religiosi differenti, di tendenze religiose, non è tutto, ma c'è, e quindi gioca anche questa, sono le aree più turbolente del Golfo. Nell'Oman c'è stata anche un inizio di rivolta, cioè il tempo gioca contro anche questi regni, perché sta giocando questa intifada contro tutte le autocrazie, e le autocrazie più autocratiche di tutti sono proprio quelle del Golfo, cioè i regimi come quello di Assad o il regime di Giordania, del Marocco, eccetera, sono dei regimi costituzionali, diciamo così, a paragone, no, con le autocrazie più autocratiche e più blindate che sono quelle del Golfo. E quindi se non basteranno i soldi, hanno fatto degli investimenti enormi per tacitare la popolazione, no? Hanno fatto una spesa di 94 miliardi, di dollari in un solo anno per il welfare in Arabia Saudita, 94 miliardi di dollari per una popolazione di 26 milioni di persone, cioè che è meno della metà della popolazione italiana, un investimento pari a tre finanziarie italiane in un solo anno. Questo per cercare proprio di gettare non acqua, ma un oceano d'acqua sul fuoco. Però il tempo gioca comunque contro questi regimi autocratici. Ed ecco che sia Israele da un lato, sia i regimi del Golfo dall'altro, stanno premendo in questa direzione, intervento contro la Siria, intervento contro l'Iran. E certamente gli Stati Uniti stanno vagliando i pro e i contro, a misura che vengono da una sconfitta clamorosa, quella in Afghanistan, e da un fallimento sostanziale come la guerra all'Iraq, che ha dato a loro dei vantaggi, ma sta dando anche delle perdite importanti, perdite sia in termini di bilanci statali, ma perdita di influenza politica. Ci sono state, ricordava Antoine, delle feste popolari enormi in Iraq alla partenza dei soldati americani, non ce le hanno fatte, ci hanno fatto vedere solo qualche fotogramma di Fallujah, ma Fallujah c'erano, era l'intera città in piazza, e quella era un'area sunnita lontana dalle simpatie per l'Iran, cioè non era l'area più legata all'Iran attraverso tutta una serie di processi, era l'area più lontana, quella proprio che anzi si era trovata in conflitto con il governo. Eppure ci sono state manifestazioni enormi di giubilo per la partenza degli americani, degli Stati Uniti, parziale peraltro, parziale, perché quindi gli Stati Uniti d'America stanno soppesando il pro e il contro, non sono entusiasti all'idea di andare ad una guerra, ad un'altra guerra, uscendo da, no, da due guerre in cui certo non hanno trionfato, non hanno trionfato. Però da quello che si, no, da quello che si vede, anche negli Stati Uniti d'America la diciamo così, l'ipotesi di nuove iniziative di guerra, di nuovi attacchi bellici, sono prese attentamente in considerazione. Per ora si è alla fase dello strangolamento, cioè in Siria si sta rafforzando il blocco, contro l'Iran si sta rafforzando il blocco. Non so se avete letto che sembra che l'Iran stia vendendo il petrolio alla Cina a 20 dollari il barile, cioè il petrolio sul mercato è a oltre 110 dollari, no? Con questo processo di strangolamento, no? Per cercare di sfuggire, no? A questo processo sembra che l'Iran si stia cercando di allentarlo attraverso però una svendita, no, del proprio petrolio. Così sembra anche che in Siria i livelli di povertà, di sconnessione, tu facevi l'esempio dell'Iraq sull'elettricità, eccetera, stiano crescendo in modo esponenziale, no, tutti questi problemi, no, in modo tale da spingere la popolazione a sollevarsi, cioè dal mio punto di vista penso che il quadro ideale per loro sarebbe una ripresa della sollevazione in Siria su scala più ampia contro il regime, cioè stanno cercando di creare queste condizioni sia in Siria che in Iran, no? Sarebbe l'ideale per l'Occidente, per gli Stati Uniti d'America. Israele non crede a questa possibilità. Il governo israeliano pensa invece che sia inesorabile l'intervento armato, in particolare non tanto contro la Siria quanto contro l'Iran, perché il governo israeliano vede nell'Iran il maggiore pericolo, sia per la sua forza oggettiva numerica, il numero conta, sono 80 milioni, no, di abitanti, è l'unico paese che può avere l'importanza dell'Egitto, diciamo, non fa parte del mondo arabo, però l'Iran ha sempre avuto una certa influenza nel mondo arabo, non fa parte del mondo arabo, però diciamo non fa parte come tradizione, eccetera, però c'è anche un legame abbastanza stretto con una serie di parti del mondo arabo. Quindi Israele conta, questo Netanyahu lo sta dicendo, conta che se andrà all'attacco non sarà lasciato solo. Questo è il calcolo del governo israeliano e lo stanno dicendo pubblicamente. Stanno parlando pubblicamente in Israele da molti mesi dell'attacco al reattore nucleare iracheno che avvenne nel 1981. Loro partirono, lo distrussero, gli Stati Uniti d'America si dissero contrari, poi appoggiarono Israele. No? Forse era un gioco delle parti, forse però effettivamente gli Stati Uniti volevano aspettare un po' per arrivare allo stesso risultato. Fatto sta che Netanyahu ha ricordato che poi appoggiarono Israele. Dice, noi agiamo, poi si vede, voglio vedere chi è che ci sconfessa. Questo è il ragionamento. Nel 2006 è stato distrutto forse un potenziale reattore siriano. Lì Israele non ha rivendicato, però tutti sanno che sono stati gli israeliani. E anche lì, diciamo, gli Stati Uniti e l'Europa, dopo gli Stati Uniti, hanno coperto tutto, cioè nessuno ha detto altro. Allora, il governo israeliano fa dei preparativi concreti in questa direzione. Allora, per sapere che cosa accadrà, dobbiamo innanzitutto guardare al fronte avanzato di questa azione, non farci, diciamo così, stordire dal relativo silenzio che c'è qui da noi, no? Questa è la, diciamo, la prima avvertenza, perché magari si potrebbe dire ma non fate troppo allarmismo, ma non si parla di questo da 15 anni? Sì, si parla di questo dal 1995, però è la prima volta che Israele, in Israele i grandi giornali dicono non possiamo andare oltre la fine del 2012. È la prima volta che si dice questo. E quindi dobbiamo prendere sul serio, viste anche le contraddizioni sociali interne, visto questo isolamento e così via, sul serio che avanzi questa possibilità. Naturalmente è importante fermare tutto questo. È importante fermare tutto questo perché non si tratta di un attacco ad Ahmadinejad o agli Ayatollah, no? Qui è il punto, secondo me, da comprendere a fondo, che l'esempio jugoslavo è perfetto. Lì c'era Milosevic, no? Che era il Bau Bau, no? Il diavolo da ammazzare per liberare i poveracci che erano stati indemoniati da lui, no? Ecco, e poi abbiamo visto che cosa si trattava di liberare, cioè di mettere in catene quelli, gli indemoniati, i lavoratori, di metterli in catene, no? Questo era l'obiettivo, che in parte è stato raggiunto, no? Quindi io non credo che dobbiamo ritenere troppo allarmistico questo richiamo, no? Quantomeno bisognerebbe cominciare a discutere di tutto questo, no? In una molteplicità di sedi, tra giovani, lavoratori, compagni, proprio discuterne, esaminare questi segnali, esaminare i passi che si stanno facendo, esaminare gli obiettivi e darci una mossa, insomma, no? E qui viene tutto il ragionamento che facevi, cioè una mossa contro queste guerre, ma siamo con qualcuno o no? Ecco, con chi siamo, no? E qui certamente c'è tutta questa discussione. Perché indubbiamente il caso dell'Egitto e della Tunisia è molto più chiaro, il caso del Bahrain è molto più chiaro, Il caso della Libia e della Siria è più controverso, perché se in Egitto abbiamo visto 10 milioni, addirittura Samira 15 milioni di manifestanti nelle piazze, o in Tunisia c'era il fronte del 14 febbraio che aveva la sua piattaforma con i sindacati, con i lavoratori, cioè lo schieramento era chiaro, no? Però con tanti problemi, non è che non ci fosse, infatti stanno venendo avanti i problemi ci sono. Però in Siria, come si diceva prima, no, c'è una vera divisione tra i lavoratori. E quindi noi con chi siamo? Siamo con i lavoratori che hanno protestato, sembra in totale 1 milione di loro, no? Contro Assad, o siamo, c'è stata una parte dei lavoratori pubblici che è andata anche a picchiare i dimostranti, oppure siamo con i lavoratori che hanno seguito il sindacato di Stato, diciamo, e sono stati a sostegno di Assad o non si sono mossi. Non c'è notizia di grandi scioperi in Siria, a differenza di quella grande ondata di scioperi in Tunisia e in Egitto, no? Lì è chiaro. Ecco, invece in Siria questa cosa non si è replicata. Allora con chi siamo? Ecco, mi sembra fondamentale la risposta che veniva data. Cioè noi comprendiamo le ragioni dei più poveri che hanno partecipato a queste manifestazioni, no? Proprio degli strati più diseredati, molto spesso influenzati dall'islamismo, che hanno partecipato a queste manifestazioni. Hanno buone ragioni, la loro povertà, la discriminazione territoriale, e questo è già sufficiente, la disoccupazione che è altissima in Siria, altro che in Libia.
La
Siria non è la Libia, la repressione e così via. Possiamo però comprendere anche quelli che dicono, ricordiamoci di cosa è successo in Libano, ricordiamoci di cosa è successo in Iraq, teniamo conto che adesso tutte le grandi potenze si stanno coalizzando contro la Siria per creare una guerra civile in Siria, no? C'è chi dice questo e non è un torto che stia avvenendo, no? Il dramma è che purtroppo c'è una divisione nel mondo dei lavoratori, no? E gli uni sono un po' subalterni o molto subalterni ad Assad, gli altri sono contro Assad ma senza una prospettiva chiara anche per riunificarsi con gli altri lavoratori, e quindi stanno succedendo anche cose pesanti, negative. Per esempio ad Homs si è accesa una mezza guerra di religioni, no? Con dei gruppi che sono andati nei quartieri più abitati da cristiani, e con fratture all'interno dello stesso mondo islamico, cioè si sta, diciamo, disgregando la situazione, e non ci sono dei veri e propri sbocchi. E questa per noi è responsabilità in primo luogo di tutta l'azione occidentale di chiusura, di strangolamento di questo paese, ed è responsabilità anche del regime. Per cui noi, io credo è giusto quando diciamo noi siamo con i lavoratori di questo paese, i più poveri, quelli un pizzichino più garantiti che temono di perdere La cosa fondamentale qui è che cerchiamo di fermare, per quanto può essere in noi, questo ulteriore attacco a loro. Questa è l'azione migliore, fondamentale che possiamo fare, e denunziare questa azione combinata di aggressione che va ad aggredire sia i poveri che sono i più poveri che sono contro Assad, e sia quelli un po' più garantiti che sono con Assad, perché alla fine è un'azione che è contro tutti quanti, in questo paese. La stessa cosa vale per l'Iran. No? Ecco, qui una posizione difficile, però credo che una posizione che corrisponde a uno schieramento di classe, quindi qui non c'entra il pacifismo, perché non c'è pace per questi popoli. Noi non è che dobbiamo difendere la pace non c'è.
Non c'è.
Ci sono varie forme di guerra strisciante contro questi popoli, contro questi lavoratori, e c'è la preparazione di guerre aperte. Non è che dobbiamo difendere, quale pace c'è per questi popoli? Quindi non si tratta di difendere qualcosa dello status quo, che è coloniale, come tu dicevi, e che la guerra sarebbe neocoloniale, cioè continuerebbe questo status quo, ma aggravandolo ulteriormente, no? Quindi si tratta di schieramenti di classi, questo c'è. Ci sono schieramenti di stati, ma diciamo quello che sta al fondo di questa tensione tra stati e su cui gli stati si possono ricomporre tra di loro è la contraddizione di classe. Questo, insomma, non è che ci dobbiamo ragionare, dobbiamo portare esempi, analizzare, studiare, anche documentarci e così via, però mi sembra un po' uno schema, quello che avete proposto, uno schema di orientamento, insomma, che almeno fissa degli assi fondamentali.